L'ottavo canto si apre con un verso che è diventato addirittura proverbiale, il famoso «Era già l'ora che volge il disio». E si tratta del tramonto, è l'ora in cui così l'atmosfera intenerisce il cuore, soprattutto a quelli che si trovano lontani dalla patria e pensano quindi agli amici, insomma vengono così quasi sopraffatti dai ricordi dolci e delicati della patria, della felicità perduta. Il tema dell'esilio è un tema che poi ripercorre un po' tutto il canto e si chiude con la profezia dell'esilio personale di Dante. Dante verrà esiliato dalla patria, accusato ingiustamente di baratteria, cioè di peculato, insomma di corruzione nei pubblici uffici. Colpa a cui Dante dedicherà ben due canti dell'inferno. Tornando al tramonto, il tema dell'esilio è un tema sia autobiografico sia purgatoriale e anche universale, perché non è necessario aver sperimentato l'esilio come una condanna o comunque una condizione di distacco dalla patria. Basta aver provato, per esempio, il distacco da una persona cara per provare il sentimento di nostalgia e di desiderio pungente di riprendere il contatto, anche indipendentemente appunto da una condizione di esilio. È la condizione di chi magari in un momento anche felice e di serenità ricorda la persona cara che ha perso e viene punto proprio da questo desiderio, che è impossibile da soddisfare, di ritornare a una vita precedente in cui si condivideva la gioia della presenza. Quindi davvero questo sentimento di desiderio è davvero universale, purché si abbia provato appunto il dolore del distacco. Questo da un punto di vista umano. Dal punto di vista cristiano si può provare a capire meglio il senso dell'esilio se consideriamo la vita come un passaggio, e cioè all'aldilà. La nostra vera patria è nell'aldilà, e allora proviamo questo desiderio di eternità e di ricongiungerci all'eterno, anche nella dimensione affettiva, di ricongiungerci ai nostri cari. E quando pensiamo al nostro destino eterno, possiamo essere colti anche dalla nostalgia della patria alla quale tendiamo, cioè il cielo. Viceversa, spesso sentiamo questa nostalgia, questa sottile inclinatura anche in una condizione di felicità, pensando al nostro passato, alle cose perse, e sono tante le cose e soprattutto le persone che abbiamo perso nel nostro cammino. E quindi questo ritornare indietro a pensare agli amici, alle persone care, agli affetti, insomma tutti i ricordi di cose ormai passate, fa parte un po' della condizione umana normale di chi appunto ha una certa sensibilità e pensa al tempo che passa. Qui siamo nella Valletta dei Principi. Ne abbiamo visti nel canto precedente, seduti su questo verde smalto, quindi su questa valletta, questa zona privilegiata, ricca di fiori, di profumi, che però cantano il Salve Regina, quindi parlano anche loro della Valle di Lacrime, esuli in questa Valle di Lacrime. E adesso una di loro si alza e canta un altro inno, Te Lucis Ante, in cui si chiede la protezione di Dio al sopraggiungere della notte perché si venga salvati dalle tentazioni. Le tenebre rappresentano ovviamente la tentazione, quindi la possibilità del peccato di insinuarsi meglio nella nostra anima. Subito dopo giungono due angeli dal cielo che si pongono uno di fronte all'altro quasi a guardia della valletta. Questi angeli sono vestiti di verde, hanno in mano due spade infuocate ma prive delle punte e hanno il compito di mettere in fuga il serpente che sta per giungere. Dante ci avverte che il significato della scena è allegorico, quindi allude a qualcos'altro, e cioè al fatto che Dio stesso aiuta il credente attraverso le sue addirittura azioni miracolose come quelle della presenza dell'angelo, quello che poi nella tradizione viene chiamato l'angelo custode, per salvarci, per difenderci dalle aggressioni del serpente, che richiama il serpente biblico del Genesi, cioè il diavolo tentatore e per estensione cioè tutte le tentazioni del maligno. Due poeti scendono nella valle, prima erano rimasti un po' in alto per osservare i principi meglio, adesso scendono e a questo punto Dante vede che una persona lo guarda con grande insistenza. Si tratta di Nino Visconti, un giudice di Gallura della Sardegna che Dante conobbe forse durante l'esilio e col quale evidentemente, dato l'incontro così dolce e affettuoso, aveva instaurato un rapporto di vera amicizia. Dopo essersi salutati affettuosamente, Nino scopre che Dante è ancora vivo, si meraviglia e insieme con lui le altre anime e chiede a Dante di ricordarlo la sua famiglia, con una punta di risentimento verso la moglie che si è risposata e quindi rappresenta un po' quelle donne volubili che se non hanno il contatto sensuale col marito lo dimenticano, mentre la figlia ha mantenuto quell'affetto, quella devozione, quel sentimento che la legava in terra a suo padre e quindi a lei chiede di pregare per lui. Il discorso verrà interrotto dall'arrivo del serpente che viene cacciato immediatamente dagli angeli. Come gli angeli si muovono, la biscia fugge e dopo questa scena fulminea Dante è attratto da un'altra anima che gli si rivolge con un discorso elaborato. È Corrado Malaspina che gli chiede se ha notizie del paese della Val di Magra dove egli fu signore. Dante approfitta di questo incontro per elogiare la virtù cavalleresca dei Malaspina, dei quali ha goduto l'ospitalità in effetti. Corrado gli dirà che non solo la fama della liberalità e della generosità di questi principi è giusta, ma Dante la proverà per esperienza personale. In questo modo gli predice l'esilio.